Allora, no, no, c'è scritto go live, io go live, allora, ciao, buongiorno, buonasera, buonanotte, buon dovunque, buon quantunque, buon chiunque e buon sempre, cioè a qualsiasi ora. Ah, sì, no, non ce la facevo più, quanta luce mi porterà via questo Pegaso? Aspetta, se lo levo, che succede? Guarda, me la porta via lui la luce, guarda, e torno, ecco, ora lo rimetto, come lo rimetto? Forse è meglio farli vedere per benino, sì? Sì, dai. Che là. Oggi ho detto non so che statuette portare e ho detto sì, porto i Pegasi. Ce l'ho in casa. Ho detto porto i Pegasi, i miei due Pegasi, Pegaso 1 e Pegaso 2. Allora, questo è l'1 e questo è il 2, sì, se non sbaglio. Perché ora voi li vedete dalla parte, però dall'altra parte c'è anche la targhetta. C'è la targhetta che dice che vuoi dire, insomma, primo premio per il miglior programma radiofonico toscano. Teniamoli lì, io però sono un po' handicappato da questa, vedete, prendono la luce, cioè dovrei tapparli, ma se li tappo è inutile che ci stiano, tanto vale che ne levi uno, l'altro potrebbe far capolino, però senza troppo togliere, la faccia è sempre la solita purtroppo. Ah, mamma mia ragazzi, che bella cosa, la giornata è pioggia, ah, piove, sono contento, perché sono contento? La gente non è contenta quando piove, la gente non è contenta, ma io che sto a Firenze sono contento perché si lavano tutte le pisciate d'immondo, tutte le pisce si lavano, ah, che bello, le pisce si lavano, no, nel senso che, sai, la città ribolle di questo piscio, che tutti, aspetta, ma mi manca qualcosa a me, oddio, mi manca il logo, se non c'è il logo, che faccio? Eccolo qui, messo, la città ribolle, no? E allora quando piove, dicevo piove, oh mamma, io piglio l'ombrello, eccetera, però poi magari è anche giusto far, dire bene che piova. Oh, dunque, e le cascavo il quadro dietro, sì. Grazie, ma vuoi vedere tutto meglio di me, caro Massimo, e lo rimetterò a posto. Questo è un pochino, non è che sia, cioè, siccome è messo in un modo veramente molto molto strano, ecco, facciamo stare storto ma dritto, cioè a volte è storto quando è dritto, cioè c'è chi ce l'ha così, c'è chi ce l'ha anche così, sì, no, c'è anche chi ce l'ha così. E c'è chi ce l'ha così. E c'è chi ce l'ha? Vabbè, non lo so, io poi non sono esperto. Voi uomini o donne, male donne, dove sono le donne? Cioè, praticamente loro sanno, oh sì, loro sanno come sono fatti, Ne hanno visti parecchi, cioè più di uno, sicuramente. Io ho visto uno solo, il mio. Buonasera Matteo, buonasera, insomma, quando ci si saluta devo dire che siamo persone educate, allora cosa sta succedendo, no? In giro, dice, ah, ma Berlusconi, Fini, ma che roba da niente, il nostro amato Facebook, sì, sempre delle grandi soddisfazioni, satisfaction I can get, satisfaction, yeah, cioè nel senso che tutte le volte che metto una foto o due, in questo caso una ieri e una oggi, di zingare, dimma sciorta mia qual è, son nato un pezzente, io son nata figlio il re. No, ragazzi, zing, cioè praticamente c'è sempre qualcuno che non voglio dire qualcuno che. Ah, allora il dibattito si anima, alcune persone la pensano in un altro, diciamo che poi io ho beccato due persone, due uomo e donna, perché è difficile trovare gli uomini, sempre le donne in giro per la città, zingare, e l'altro, ho beccato due, una coppia, un uomo e una donna che dormivano beatamente, in una posizione, devo dire, assolutamente dolce, no? Sì, forse stavo su un letto, ma dormivano fuori per la strada. Ciao G, buon inizio di fine settimana. Inizio di fine. Andrea, tu sei belle bollio nel cervello, subito all'inizio, ma che aria tira a Milano? Non ho capito. Cioè, no, nel senso, buon inizio di settimana, di fine? Pensandoci bene, però forse ti ha ragione te. La settimana comincia a finire proprio di lunedì. Sì, perché anche noi iniziamo a morire quando si nasce. Ciao G, allora, mi dice Angelo, e io ti rispondo, anzi l'ho già risposto, leggendoti il tuo allora. Effettivamente, sì, certo, torniamo al discorso di prima. Quando, sì, beh, insomma, ti trovi di fronte a un morto, no? Devi avere rispetto, no? Sì, certo, è morto, una salma. E il Gambrinus a Firenze è una salma. È morto, ma povero Gambrinus. C'è ancora, sui portici fuori c'è scritto Gambrinus. Sì, c'è ancora dentro, sarà come prima, immagino. Ma è tutto chiuso, no? C'è questi vetri oscurati. Dentro sotto, rinfagottato in dei teli da spazzatura, neri, no? Il vecchio nome del glorioso cinema, Caffè Letterario Gambrinus. E vabbè, trovi sempre qualcuno che dorme nell'incavo della porta del Gambrinus, perché la porta c'ha ancora lo stuoino, cioè quelli incassati, no? Ecco, e quindi un minimo, è già... Ma a volte, cioè, sempre trovi un omino da solo che ci dorme, no? Sempre maschio di solito. Questa volta ho trovato una coppia, perché basta passare lì, a volte c'è il letto vacante, ma sai, alle 3:30 del pomeriggio, eppure dormivano. Oggi hai iniziato a lavorare? Sono putrefatto dalla gioia. Hai iniziato a lavorare? E che tu hai cominciato a fare? Putrefatto dalla gioia. Che schifo, che puzzo, madonna, i vermi, allora! Sì, insomma, lavori in un centro dove coltivano, cioè allevano i lombrichi, immagino, dai, pure fatto. Tanto prima o poi ti mangiano anche te, no, a me, tutti, Pino, guarda, Pino è qui accanto a me, mi fa così, ma tanto voi non lo vedete, non avete questo privilegio, ma io ce l'ho, io posso guardare alla mia sinistra e vedo Pino, cioè vedere Pino, cioè oggi come oggi, un Pino per esempio, io li vedo ancora lì davanti alla stazione dove c'era la pensilina, non c'è più, che ora è tutto bello spianato, vedo i Pini e mi fa piacere vederli, chissà, ci saranno ancora fra un po' di tempo, già non so perché, vabbè, c'è chi dice no, ma io non voglio, per carità di Dio, insomma questi due se la dormivano tranquillamente, ma quasi quasi io ritrovo le fotografie perché mi piacerebbe farvele vedere, cioè farvi vedere queste due foto, una postata ieri e una postata oggi, postdatata, sì, però l'ho fatta nello stesso momento, e anzi, vediamo, va un po' lento oggi, va un po' lento sto computer, come gli è lento, ecco, allora, la prima che ho fatto, che poi è la seconda che ho postato, okay? La prima e poi è la seconda, ecco, è questa qui, come si può vedere, io l'ho fatta, però l'ho ritagliata, l'ho ingrandita, come vedete abbiamo una donna e un uomo dal piede nero, forse da tribù, che la cinge, e qua abbiamo la mano di lui, la mano di lei, la posa è tenera, se vogliamo, come si vede, come si potrebbe avere con la propria donna sul letto, dormendo o non dormendo, insomma, qui c'è una ciabatta, questa ciabatta di lui, perché lei ce l'ha tutte e due, una ciabatta lasciata lì, l'altra sarà da qualche parte. Qui c'è una lattina di birra Moretti, ecco, birra Moretti, birra Moretti, a pubblicità. Ecco, questo è lo stoino di cui vi parlavo, dove sopra mettono, non basta lo stoino, mettono anche dei cartoni, un cartone anche per non sbattere troppo la testa nel legno. Questo è l'ingresso del Gambrinus, dove c'è appunto, ci sono le maniglie ancora, si può vedere, ecco. Qual è invece la foto che ho fatto dopo e che ho invece postato prima? Ecco, la troviamo qui, ecco, perché di fronte sono sicuramente più, insomma, la cosa è più. Qui scopriamo un sacchetto di plastica con dentro della roba, qui è la ciabatta che abbiamo visto prima, queste se la dormono tranquillamente, lei è una donna, quello dietro è un uomo, qui la birra si vede chiaramente che è Moretti, cioè niente di male, potrebbe essere anche un'altra birra, ma come si può vedere tutto è esattamente come nell'altra foto, perché le ho scattate una dietro l'altra. E che vi devo dire, io ho pensato a una foto tenera, a una situazione tenera, però ho pensato anche che queste persone non dovrebbero stare lì, ci passa un sacco di gente lì, si dorme alle 3:30 del pomeriggio con la birrina, poi a letto presto, no? Non so se hanno fatto una trombatina prima, perché in effetti, come dire, la posizione, come potete vedere, è abbastanza, insomma, lei è una donna corpulenta, devo dire. Si trovano sempre più zingare grasse, non so, costituzione, vabbè, in ogni caso penso che siano zingari, nel senso che il vestito di lei me lo fa pensare, questa gonna, comunque sono due senza tetto, lei sicuramente non è senza tette perché è piuttosto grassa e devo dire che insomma non faceva una bella impressione vedere lì poi questi due visi, vedi il viso di lei, il viso di dietro, questa posa che in altra situazione potrebbe essere assolutamente tenera, carina, in realtà non lo è, se in una pubblica strada, ovviamente, insomma, sotto i pubblici portici, insomma, non lo so, ecco, fate voi. In pieno pomeriggio, insomma, e allora ho pubblicato queste due, però scrivendo che io vorrei che tutti avessero una casa, un letto, un tetto e un bagno dove lavarsi. Io questo ho scritto, ma non va bene nemmeno così per alcuni, non va bene nemmeno scrivere le cose pietose, devo dire, perché a me non dà noia la persona disagiata che non ha un posto dove andare a dormire, mi dà noia chi o non gli dà il posto per dormire adeguato o non interviene di fronte a questi spettacoli, che non sono certo, perché poi io li vedo, lì passano diversi turisti, io li vedo che guardano e considerano, no? Poi siamo il fanalino di coda, mi dicono tra i commenti, per esempio, che tu vai dalle loro parti, che so, Croazia, che ne so, da quelle parti là, e trovi tutto tranquillo, non trovi scritte sui muri, non trovi persone che dormono in terra. Allora sono venute tutte qua le persone, no, voglio dire, oppure siamo noi, perché la colpa è nostra, perché noi non vigiliamo Abba, no, non dire Abba, se ne può Andrea comincia le canzoni degli Abba, abbastanza, io credo. Ciao G, vediamo di prendere un po' di occhiali, sì, perché qua ragazzi, ciao G, oggi mentre uscivo da un supermercato una zingara mi ha chiesto dei soldi, è normale, e io invece le ho dato 3 banane, l'ha fatto bene, sei stato carino, ma lei non mi ha detto nemmeno grazie, è proprio vero il detto che il buono porta il bischero. Ah sì, è il malato che porta il sano. È il malato che porta il sano. Sì, caro Sandro. Sì, certo, sembra dovuta la cosa. 3 banane, sono buone da mangiare, cioè fanno anche parecchia sostanza, fanno parecchia sostanza, per cui meglio tre banane di che ne so, 50 centesimi, che te li potete dare? Perché, ecco perché ingrassano, dice Pino. Pino mi suggerisce, ecco perché ingrassano. Pino, sta attento, non facciamo troppe battute, perché poi, c'è della gente che si incazza, c'è gente che mette prima loro e poi noi e poi dopo Firenze, la città, senza rendersi conto che la città in questo stato non va bene né lei né loro. Non stanno bene loro, ma non stiamo bene nemmeno noi nella città di Firenze, che tanto amiamo. Tant'è vero che uno di questi personaggi ha pensato bene di togliersi, di cancellarsi dai miei cosiddetti amici Facebook. Ma sono sempre quelli che scappano, di fronte ai problemi. I problemi bisogna affrontarli. Almeno mostrarli, farli vedere, poi qualcuno dovrà pensarci, no? Non sarò certo io che dovrò andare a dire a quei due alzatevi, levatevi di qui, perché non tocca al cittadino questo, toccherebbe ai vigili, toccherebbe a chi di dovere, il cittadino io posso segnalare. Sentiamo un commento, tutti a casina, Matteo, tutti a casina, te sei poi uno di quelli che fanno maggior scandalo, vero? Con i tuoi commenti, è vero, lui insomma dice che tutti devono tornare a casa loro, e così insomma dove si sta meglio, loro forse stanno meglio, no, forse non so, in ogni caso faccio il cuoco e lavapiatti, ecco perché si è pure fatto la gioia, complimenti, cioè scusa, non ho capito, io c'ho qui Pino. Ma il cuoco fa anche il lavapiatti, è normale? Pino gli fa anche spazzare in terra il cuoco, e gli fa gnosa, che lui fa anche pulire il gabinetto il cuoco, no, che deve toccare il mangiare il cuoco, no!
No, loro non entrano nei bagni,
il resto sì, si fa tutto. Fanno tutto. Allora, bene, giustamente, sei cuoco e lavapiatti, cuoco, insomma, se fai da mangiare, insomma, lavi i piatti, dove la gente ha mangiato quello che tu hai fatto da mangiare, o che lavoro è con questo? Prima tu sporchi e poi tu devi giustamente ripulire, sei te che sporchi, devi tenere i piatti, la roba, vabbè, insomma, bene, allora buon lavoro, mi fa piacere. Dunque, no, fa piacere, il lavoro è sempre utile a Milano, a Milano c'è bisogno di lavorare, la Lega, i bossi. Insomma, sono argomenti che ogni volta accendono delle polemiche, pur se tu affronti l'argomento con delicatezza, dicendo che quella scena comunque mi fa tenerezza, perché se io la immagino in un letto, in una casa dove nessuno li vede, è normalissimo, una normalissima scena di una coppia. Ecco, questi invece, cioè, forse fa ancora più tenerezza pensando che questi lo fanno per la strada, cioè lo fanno, sono in quell'atteggiamento per strada, ma non dovrebbero esserci, perché lì, insomma, come dire, no, quello non è fatto per. Allora, come uno dorme in pieno pomeriggio, poi sai, la lattina di birra probabilmente non è sufficiente per quella lì che si è visto, perché fossero ubriachi, intendiamoci, la lattina di birra non è niente, no? Magari altre, non so. Comunque, gli stessi che dormono per strada, poi la birra fa pisciare. La birra fa pisciare. Cioè, nel senso che tu bevi la birra, poi ti viene voglia, sì, perché è una di quelle cose che stimolano, vero? La minzione. Allora dovranno andare a pisciare da qualche parte. Ovviamente dove? Per la strada. Poi, ovviamente, sai, non è che si pisci solamente, si caca anche. Se si caca! Quindi dovranno andare a cacare da qualche parte. Dove? Per la strada. Vedrai, insomma, queste belle merde che non sono più di cane ormai. No, e non le raccatta nemmeno, no? Perché noi si obbliga i padroni dei cani a raccattare le merde dei cani, ma non chi la fa per la strada, fanno queste belle merdone si vede accanto anche un pezzettino di carta con cui hanno tentato di pulirsi il culo, cioè praticamente, cioè, si vede che è di essere umano, l'ho anche fotografate, l'ho messa su Facebook, no? Ma non ci pensano a dire, guarda, vi porto una bustina, o di farla addirittura dentro la bustina, direttamente, no? Che bello, guarda che argomenti. Dunque, vediamo, Richie Reloaded, dice, anche stasera ti vedo a scatti, eppure ti riservo tutta la banda. Sì, grazie. Peccato, mi tocca vedere un film scaricato anche stasera? No, anche stasera, scusa. Allora, mi succede questo. Quando il nostro, come si chiama, insomma, server si ricorda di registrarci, va bene? Perché l'ultima puntata è rimasta anche ella, insomma. Io quando rivedo le puntate non le rivedo a scatti. O come mai? Cioè, si vedono a scatti in diretta? Non so. Cioè, sono anche là. Se no, per favore fammelo levare, perché mi dà molta noia risentirmi 50 secondi dopo che ho parlato. Ecco, qui no, dico, che dicevo? Sì, appunto, prima le case vengono date agli zingari e le famiglie sfrattate in lista per case popolari dopo. Non mi sembra giusto. Ecco, Rapino è andato a vedere anche, siccome sentivo la mia voce con molto ritardo, se va a scatti. Cioè, perché poi, sai, io non ho niente che mi faccia vedere esattamente come esco, ma io mi vedo come, cioè, al massimo della bellezza, insomma, mia, cioè, una merda. Cioè, nel senso, va tutto bene, ecco, non ci sono scatti in quello che vedo io. Ma anche questo mi leva, fai vedere. Vedi, lo vedi? Se levo questi, io torno un pochino più chiaro, perché poi io sono chiaro, ecco, sono bianco. Se la metto così, no, di culo, no, via. Se la metto per così, forse un po' meglio, eh? Vabbè, sì, dai, ecco, così. Quindi sono esseri umani, come tali vanno trattati, ma come tali anche loro dovrebbero trattare noi, il posto dove tutti quanti viviamo. Ecco, quindi vedo che le persone che sono sempre i luchi, ormai li ho chiamati i luchi cecconi, che ormai è una categoria, insomma, forse una razza addirittura, eh? I luchi cecconi per partito preso. Loro, ecco, marzano anche la musica. Senti, non si fa la musica. Per partito preso i luchi cecconi, cioè, non vedono queste cose. No, niente. Non si accorgono dello schifo. No, lo schifo non esiste. Esistono delle povere persone e basta. Lo so da me. Ma perché vedere solo un lato e non vedere anche l'altro? Il buonismo, il luchi cecconismo. Ecco, non capisco perché, se è andato giù per levare la mia voce doppia, che sentivo, e mi abbia aumentato la musica. Non ho capito, sì. La musica! Niente. Non so se voi la sentite, ma a me dà un po' fastidio, cioè parlare. Ma mi è piaciuto anche alla radio, io. Sai, con sottofondo musicale, perché gli dà più sprint, no? Perché sono mosci di suo. E non ho mai amato il sottofondo musicale, non ha senso. Sì, ti si vede a scatti. Ecco, un'altra testimonianza pregnante. E se mi vedete a scatti, io penso che voi siate come minimo... Non lo so, no, non dipenderà da me. Io comunque qui ho un'uscita abbastanza buona, normale, di un certo livello, eh? E io volevo fare anche la canzone nuova, la canzone di questa settimana, ma finché c'è questa musica io alzala un po' in di più, perché non la sento bene. Ora vo giù. Non ho capito. Cosa è finito, Pino? Hanno rapito. Gli zingari l'hanno preso per un bambino. Oh? No, forse sta finendo la canzone. Vediamo un po', Vediamo come si mette la faccenda. Giovanni del Testa mi dice: ciao G, anche a scatti stasera hai una bella cravatta. Ah sì? Fai vedere. Ah per forza, non me ne ho nemmeno accorto. Guarda che c'è scritto lì. Scusa se è poco, Missoni. Sì, dove è la firma? No, è la firma. Sì, ma ho pagato 1 euro, 2 euro. Sì, questa è roba che si trova nei mercatini in beneficenza, così. E quindi, quando vedo, io non sono un fanatico delle firme, proprio le firme a me, ma la cravatta, è bellino, non è di quelle che vendono via all'angolo a 4 euro, no? Con i gigliettini a Firenze, tutte le souvenir. No, è roba che ha un suo valore. Che Missoni poi, capito? Missoni cravatte, c'è scritto. Missoni. Ah, mi sembrava strano. Ora si fa un programma musicale. Sono impazzito. Scusate. Ah, hai visto? Però la musica non c'è più, però devo darvi una brutta notizia, Pino, purtroppo. No, è vivo e vegeto, Vabbè, ora può andare bene. Gli scatti poi, sai, gli scatti finiscono, sì. La musica, l'arza, l'aliena. Perché io vedo a volte delle cose strane qui, come delle cose che passano dietro. Sarà la luce che mi abbaglia, cose che passano, lucine che tipo lucciola, sai? Ma le lucciole non ci sono qui. Le lucciole. Ma povere lucciole. Ma saranno disgraziate queste dolcissime bestioline. Perché poi la lucciola, capito, fa la luce dal culo e allora ci piace, no? Fosse una rosina nera e basta, sai, schifo, butta via, schiacciala. La lucciola invece, ci sono degli animali più fortunati di altri. Pensa alla differenza fra una farfalla e uno scarafaggio. Avranno diritto, vedi? Che poi si torna al discorso di prima, diritto tutti e due di vivere, di esistere, di essere rispettati. Ma la farfalla, cioè, com'è bella la farfalla. Poi in questi luoghi dove, insomma, fanno un uso di farfalle improprio, secondo me, queste serre caldissime dove allevano farfalle, tu puoi andare lì dentro, ti si posano sulla mano, sono grandi, bellissime, no? Basta prendere un po' di frutta che trovi lì apposta, te ne arriva 5, 6, 7 sulla mano, le farfalle, e dici: oh, che belle. Prova a farlo gli scarafaggi. La serra degli scarafaggi, te vai qui dentro, una grande attrazione, ti arrivano tutti gli scarafaggi addosso, tutte le piattolone, che bello, no? Tipo la mummia. La mummia, il film, No, eh? No. Eh no. C'è chi nasce farfalla, chi nasce scarafaggio, ma forse lo scarafaggio vive di più. La farfalla, sai, si sa, bella, ma vive poco. Però, per quanto riguarda il rispetto, noi rispettiamo certi animali e altri no. Per esempio, diceva, il gatto, è un topo, che schifo, il topo. Il topo avrà lo stesso diritto di vivere del gatto, eh? No? Come? Cioè, il topo, come? Ma, per dire, è così gli esseri umani, tutti hanno il loro diritto di vivere, con una certa differenza però rispetto agli animali. Cioè, noi, il Signore ci ha fatto intelligenti, ci ha fatto raziocinanti, noi possiamo scegliere, possiamo dire sì, no, decidere, inventare, pensare. Gli animali arrivano fino a un certo punto, si fermano lì, niente, non hanno bisogno di vestiti, a volte li rimettiamo noi, non hanno bisogno di niente, di tutto quello, di automobili, di computer, di televisori, niente, devono solo mangiare, riprodursi, cagare, pisciare, solite cose, e via, insomma. Noi però, col cervello che ci ha dato, che questo è il nostro grande handicap, è l'intelligenza. Noi abbiamo l'intelligenza e questo ci rovina. Ci rovina. Perché con questa non abbiamo alibi. Noi se siamo in una certa maniera spesso è perché vuoi pagare, può sbranarti, ma è normale che sia così e non ha nessuna colpa. Il lupo mangia le pecore. A me quando dicono in bocca al lupo dico viva il lupo. Certo, ma ci mancherebbe. Quindi le persone possono capire quella che si fa dare tre banane, cioè si fa dare. Uno gentilmente le dà tre banane, andate cose, comprate le banane, tre le do a te, così mangi, le mangi te, bambino, chi vuole. E ben grazie. È una parola molto difficile da pronunciare per loro, evidentemente, perché. Ma oppure io ho sonno, bevo un po' di birra, mi butto dove mi trovo e metto a dormire. Completamente sudicio, forse senza mutande, forse con qualche, cioè portatore di qualche malattia, di qualche cosa che noi abbiamo debellato. Queste malattie che venivano dal sudicio, dalla poca igiene, beh, certamente tipo il tifo, la tubercolosi, sai queste cose che andavano tanto di moda prima, no? C'erano i sanatori, li abbiamo chiusi, a Pratolino c'era un sanatorio, c'è più, che hanno fatto? Hanno occupato, sì. Per dire, quindi, però sembra che possano tornare queste cose qua, e le pulce, i pidocchi, e questo e quell'altro, il tifo, no, l'epidemia. Un'epidemietta e via, se ne parla più. Cioè, avendo il cervello, uno arriva in una città civile dove vede che la gente si comporta in modo civile. Chi va al bar, chi va a lavorare e culi così. Cioè, io il minimo che mi sentirei in dovere di fare sarebbe di rispettare questa città, rispettare queste persone, visto che meno male c'è campo. Ma non è così. E quando sentono questi discorsi e ti danno di razzista, non sbagliano completamente, perché sono loro che non vedono come stanno veramente le cose, non vedono, non si rendono conto. Razzisti loro contro di noi stessi, autorazzisti. Vabbè, insomma, è una cosa, però devo dire un'altra cosa piacevole questa volta. Una di queste due foto che vi ho fatto vedere prima, vero? Anzi, vi dico quale. Questa, io l'ho postata anche ho taggato il sindaco Matteo Renzi. Ho detto, vai, tanto ultimamente le zingare me le ha tutte levate, ma tutte le cose le metto, le tiene, ma quando si tratta di zingare, allora, insomma, le toglie dalla bacheca. Rimangono fra le sue foto, dice, le foto di però le toglie dalla bacheca. Questa non l'ha tolta. E devo dire che la cosa mi ha stupito, perché ho detto, ma quanto resisterà? Dopo un po' sono andato a guardare, c'era ancora, non l'ha tolta. Quindi voglio dire anche a quei signori che scrivono articoli contro di me e che pensano di aver risolto almeno il fatto della taggatura, taggare il sindaco, bene, questa evidentemente è riferita a una coppia di zingari, non vedo che altro, è rimasta, cioè il buon Matteo Renzi intelligentemente ha pensato di non toglierla dalla sua bacheca Facebook, quindi l'avranno vista anche molti, ovviamente, compresi i giornalisti, eccetera. Intanto qualche giornale anche online mi prende una fotografia, me la mette fra le foto del giorno, va bene, poi mi citano, per cui insomma ultimamente mi citano, quindi Firenze rizzati, ce la farai. No, meglio di che vieni qui, mi dici hey ciao G, dall'Africa a Macao, cao cao, tutti diciamo ciao, ci salutiamo così, io te dormi ciao G. Un semplice saluto, sembra banale, pure un mito, nel mondo è conosciuto, e può servire anche da invito. Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, sì così, ciao G. Persino nell'Aitao, tao, la gente dice ciao, e noi che siamo qui, diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, cao, ci togliamo un ciao, noi siamo quelli lì che dicono ciao G. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, sì così, ciao G. Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, sì così, ciao G. Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così, ciao G, come va? Ecco, ora posso dire che va, sta andando, no? Stasera ti vedo male, accidenti. Che posso fare? Mi posso assicurare che non è colpa mia, ma vedete male, ma sentite? Cioè, vorrei sapere se a scatti va solamente l'immagine oppure è anche la voce, perché questo è molto importante, perché in fondo se la voce arriva è radio, che è questo? Ah, guarda che c'è qui, Sembra un tappo. Sì, è un tappo. Oh, dunque, tappo. Ciao, quanti ciao devi dire? Ecco, bel commento questo. Ecco, dicevo prima che noi abbiamo un cervello anche. A volte penso che, no, a volte si spreca un po', che cosa? Cioè, insomma, la materia grigia, i neuroni, vanno tanto di moda, dire neuroni poi ultimamente, ma così di moda, vero, vero? Un neurone, ci siamo impossessati della parola neuroni, improvvisamente, sono parole che vanno così, per la maggiore, per un certo periodo, e poi io ho avuto un'idea. Da questo tappo. Sì. Che è? Capello. Capello biondo. Oh. Un po' corto. Anzi, molto avvolticciolato. Forse non era un capello. Che ci hanno tappato. Sì, tappo. Sì, tappo. Può essere... Che c'è scritto sopra? Vicar. Gruppo è un tappo da botte, da damigiana, così. Vabbè, allora mi fa venire in mente la canzone di oggi e di tutta la settimana sentiamo se mi dice Massimo la voce arriva bene. Ecco, allora grazie, mi avete seguito per 25 anni alla radio, io credo che se la voce arriva bene è già un fatto notevole, no? Tanto, che sapete, vedete sempre che questa faccia qui si può anche non guardare, cioè, nel senso uno può anche dire, lo ascolto e basta, no? Magari uno spippola sul computer per fare altre cose e mi ascolta, ma la canzone di oggi e di tutta la settimana... Aspetta, perché... appunto... sì, è una canzone tragica che parla di una dolcissima ragazza. Una dolcissima ragazza, vi ricordate l'Emma Ayala, no? Anche lei era una dolce ragazza, ma questa è ancora più dolce. Peccato che abbia un piccolo difetto, un piccolo difetto. Sì, lei è talmente presa da questo difetto che io l'ho chiamata Merdosetta. Sì, la canzone è dolcissima. La roba di cui si parla forse un po' meno. Cara, tato, ieri sera un sarebbe stato niente se non ci fosse stata gente. T'han brattati in muso a tutti, meglio quando tu fai rutti, ma care proprio no, Merdosetta. E tu n'ha fatta una cassetta e t'ha fatta anche rumore. T'ho detto, va più là che qui si muore. Se un tu le tieni più stretto, te lo tappo qui culetto, così poi non toccai più. Dai, mettiti un po' a buon su. Ecco il tappo. Te lo metto. Lei è della misura giusta, guarda. L'è perfetto. Così non uscirà nemmeno uno stronzetto. Oi, 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 che succede, madonna buona? Oi, 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 me lo sento arrivare. Cara, anche stasera l'è partito come un razzo. Pensa, se ci avessi messo il cazzo, con te un c'è tappo che tenga, ma vai via prima che svenga, e non ne posso proprio più. Oh, merdosetta, un basta neanche la paletta, tan bianca ti mura spruzzo, l'è venuto color puzzo, te tu vuoi vedermi morto, coi tuo corpo sempre sciorto, merdaiola tetto ma. Ma lo sai che tu devi fare? Vaccare un po' più in là, un po' più in là. Vabbè, era della misura giusta, sì. Forse anche un po' piccolo, ecco perché è saltato. Va bene, andiamo a pensare a questa parte, la parte più grossa. Vabbè. Carata, ieri sera. A un certo punto ho perso il filo, se hai capito, sì. No, perché non mi ricordo male le parole, ce l'ho qui accanto, ma... la luce non le illumina abbastanza, cioè, al contrario, no, di solito me le metto sul computer e le vedo da lì. Cara, sì, potrebbe essere la sigla di Covi, il merdaiolo, cioè quello che fa, carina la melodia. la melodia la melobutti da finestroni, si diceva, cioè, diceva mia nonna, e che vuol dire insomma la melodia, eh? Allora sì, è carina la melodia, molto dolce, e a te Andrea dovrebbe piacere perché è dolce e tu lavi i piatti così meglio, così quando lavi i piatti, cara. Allora cambi le parole, mi hai baciato ieri sera, però non sa più di nulla. Eh? No, non sarebbe stato niente se non ci fosse stata gente. Beh, insomma, uno si vergogna. Eh? No, perché uno si vergogna? Perché tu c'hai un po' di rogna, e allora si torna sarà sempre merda, rogna. La rogna, c'è ancora la rogna in giro? Ah, ma presto torna. Si gratta, sembra ci abbia la rogna, si dice. Bene, un sondazzino io mo farei. C'è uno di quelli più normali, qui oggi non ho portato quelli, sai, quelli speciali, particolari, ti devo dire. Cioè, nel senso, sai, quelli... questo cos'è? Loredano? Sentiamo Loredano.
Sì, pronto, buongiorno, sono Loredano.
Sì, buongiorno.
Senta, sono il farmacista.
Mi dica.
Senta, ultimamente le ho dato una confezione sbagliata, bisognerebbe che lei tornasse in farmacia se la facesse cambiare.
Confezione a me?
Sì, sbagliata, perché, vede, le ho dato il Carixaton.
Guardi che io in farmacia non ho acquistato nulla.
Ma forse qualcuno per lei. Senta, signor Loredano, le volevo chiedere, con rispetto parlando, perché sì, è un prodotto che fa questo effetto, l'uccello ce l'ha ritto?
Ma Ma io, se lei...
No, chiedo perché fa questo effetto qui.
No, io di questa roba non ho bisogno assolutamente.
Ah, perché gli si rizza da sé?
No, non è che mi si rizza, c'è chi lo fa rizzare. Lei di queste cose non si preoccupi.
Ah, cioè praticamente lei non va in farmacia.
No.
Lei va direttamente con la farmacista. No, senta, no, volevo dire, signor Loredano, ma quella cosa lì è per le emorroidi.
Ma senta,
lei c'ha le emorroidi, no?
Senta, io non ho né emorroidi, non mi garba di metterlo in culo e né di farmi inculare. Quindi se lei ha capito questo, ha sbagliato persona.
Ma io non la voglio inculare, signor Loredano,
no,
ci mancherebbe altro.
Lei senta...
Però non voglio nemmeno me lo metta in culo lei, capito?
No, ma lei senta, si cerchi un'altra persona, non venga a rompere...
Ma l'uccello come ce l'ha in questo momento, Loredano?
Povero Loredano, invia, che tu gli chiedi queste cose? Chissà quanta carta igienica ci vuole lì. Certo. Ovviamente. Sì, no, ma anche senza carta igienica, tanto è inutile. Tanto poi ricomincia a Liurgo. Aspetta, sto guardando questi... Perché non mi dà... Tentiamo Liurgo, va.
Capito?
Forza, dimmi cosa c'è.
Nulla c'è, Liurgo, mi faceva ridere il tuo nome, ho visto questo nome e mi...
Meno male che ridi, è già una cosa positiva.
Ma come mai ti hanno chiamato Liurgo?
È un nome importante,
nonostante...
Quello che dici è un nome importantissimo,
mio Dio, tutto per questo grand'uomo di Liurgo, sì, il pilastro, lui è il pilastro, no? Sì. Della famiglia. E voi tutti Liurgo vi siete beccati questo nome?
Non siamo certo come lui.
E il problema è il vostro cognome, eh? Non parliamo di cognomi, ma il problema non è tanto nel nome, c'è anche il cognome che, insomma, per carità di Dio, è molto peggio di Liurgo, perché Liurgo è sì un nome importante, poi senti il cognome e ci casca l'asino, no? Purtroppo sì. Caro Liurgo, vai a prendere il bambino, sennò lo becca qualche pedofilo. Vai, corri!
Ma chi sei?
No, niente, sono un liurghese.
Ma vabbè.
Ciao.
E vabbè. Tutte così le brevi. Pignolini!
Pronto?
Adorno in che senso? Scusi, Adorno è vivo o morto? Signora?
Sì.
Volevo sapere, ma il signor Adorno è in casa?
Sì.
Sì, ma sì in che senso? Che in casa sì che me lo può passare o in un'altra casa, una qualsiasi casa, una casa di riposo, una casa da gioco,
una casa
chiusa?
In una casa di riposo ci vada lei.
Ma io non...
Intanto per incominciare, se
lei
poi adorno io glielo passo, vieni qua. Però lei facendo così non è una persona per bene, perché o parla per bene o si spiega o niente.
Ma io sono un po' pignolo, capisce?
Se è pignolo, sono pignolo anch'io.
Anch'io chi? Anch'io lei o anch'io io?
Pronto.
Ma Adorno?
Sì.
Però, sì in che senso? Cioè sì che ti chiami Adorno o sì che vuoi rispondere? Sì,
sì, no, mi chiamo Adorno io, ma che vuoi?
Io volevo sapere, Adorno in che senso? Cioè lei adorna, che cosa adorna? Adorna qualcosa? Cioè adorno?
Io mi chiamo Adorno, ma voglio pigliare il culo la gente o un rompe coglioni, cosa vuole fare?
Culo e coglioni in che senso?
Allora nel suo senso si levi da coglioni, mante.
Nel senso anatomico del termine oppure nel senso, come dire, di esclamazione? Mi di... Pronto?
Ma guardate, Pignolini è tremendo. Pignolini, oh sì, Pignolini è proprio tremendo.
Mi hai detto che hai molti vinili di musica doo-wop?
Io?
Ti ho detto questo. Ma conosci i titoli delle canzoni? Volevo dire, volevo chiederti se conoscevi un paio di canzoncine.
Ma certo, il doo-wop è molto molto carino, no? Sì. Ma quello degli anni 50 proprio, quello original, sì. No, io non le posso rifare queste cose. Ci vogliono, sai, per fare il doo-wop, questi gruppettini neri, no? Che andavano per la maggiore allora, che facevano le cose deliziose, veramente. Però io non faccio, io faccio solo le mie canzonacce, le mie canzonerchie, per carità di Dio, ci mancherebbe altro. Certo mi piacerebbe sinceramente fare almeno una volta a settimana un programma musicale. Pensa, immaginato, qui un bel giradischi, qui, davanti a me, un giradischi, pa, dischi che porto da casa, perché ce l'ho,
fottio, cioè ce l'avevi per mandare avanti, come dire, una, ecco, a un certo punto non sono più stati i vinili, eh? E, però quanta roba, anche roba rara, roba rara, di tutti i generi, è così divertente, perché io non sono quel collezionista che vuole finire una collezione, cioè dice io faccio Lucio Battisti, voglio fare tutti i dischi Lucio Battisti, anche quelli stranieri, sono, c'è chi fa i Pooh, è impazzito per i Pooh, va a cercare, poi quando ce l'ha tutti va a cercare le cose strane che hanno fatto all'estero, magari in lingue diverse, no? No, io sono un raccoglitore, non sono un fanatico di quello, di quell'altro. C'è gente veramente che mina, sono quasi tutti gay, quelli lì. Vabbè, io invece raccolgo. Ora si raccoglie poco, perché ma l'ho già raccolto io nel tempo. Sì, ma ormai c'era un tempo in cui i fumetti non si trovavano più, perché i fumetti la gente aveva capito che valevano, che era un qualcosa di collezionabile e che sicuramente poteva valere qualcosa. Il fumetto è sparito a un certo punto, però si continuava a trovare il disco. Il disco non era ancora entrato in quell'ottica popolare, come dire, il disco vale, no. Questi dischi non li posso più ascoltare, perché c'ho il giradischi, non funziona più, capito, che è sta roba. Come and Go With Me, 1956, già, non se conoscevi, Boom 54, tra l'altro ti posso dire, Shboom, è considerato il primo pezzo rock and roll, anche se non è, Shboom, da na 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 na, anche se non lo è, però è considerato il primo pezzo di rottura da un genere più tradizionale a qualcosa di... quindi Spoon è assolutamente interessante, no? E come anche l'altra che hai menzionato e diverse altre. È un genere delizioso, però è polifonico. Cioè, uno da solo lo fa male, perché ci vogliono le voci, quello che fa la voce bassa, l'altro che fa la vocina, insomma, ci vogliono le voci nere, che difficilmente la voce bianca riesce, la voce dei bianchi riesce a fare il doo-wop esattamente come deve essere fatto. Ma allora, capito, io vi porterei un giradischi, tutti i dischi, non solo si sente il suono originale, quello della puntina che va sopra il disco, e il disco che ha un unico solco, sappiate che non sono solchi, è un solo solco che si snoda, è meraviglioso, e magari un po' graffiato, magari con un po' di polvere sopra, il tempo un po' consumato, fa quel rumorino meraviglioso di vissuto. I vostri genitori, i vostri nonni hanno fatto all'amore, si sono conosciuti con questi dischi. Ecco, rappresentano anche una grande epoca mia, ovviamente. E vedrai, ma se mi tiri per i capelli, sì, per i capelli, in questo argomento, allora, dai. Allora... un programma che abbia anche a supporto l'immagine come questo, ma anche di tipo radiofonico, sarebbe perfetto, perché una cosa tra le più belle, oltre alla musica, erano le copertine, le buste di questi dischi, perché non era come ora, via, parliamoci chiaro, ora da un pezzo a questa parte abbiamo i CD, con tutto il rispetto per il CD, che si sente bene, che è un altro ascoltare, se vogliamo, ma ci sono ancora quelli che dicono ma è meglio il vinile, sì, perché quel suono è inimitabile, va bene, ma anche le copertine a francobollino, voglio dire, dei CD, per non parlare della plastichina di cui insomma sono fatti insomma i loro guscettini, a volte non ci legge nemmeno quanto è scritto piccino, perché è piccolo, capito, lo spazio non c'è. Prendi un 33 giri, un 33 giri, guardia, 30 centimetri di diametro, allora si comincia a ragionare, bisogna metterci qualcosa di bello sulla copertina che catturi l'attenzione, dicevano allora, ovviamente lo fanno ancora, però in piccolo, dicevano i discografici, ma anche il 45 giri, che non è mica poi piccolo piccolo rispetto ai CD, i 45 giri sono un mondo. Le copertine dei 45 giri, le copertine dei 33 giri, le copertine dei dischi sono un mondo che ti riporta un'epoca, le facce dei cantanti, ma non solo, perché ci sono dei dischi che hanno delle, quindi apribili, no? Dei veri e propri album dentro, proprio libretti, pagine, fotografie, insomma, i testi scritti un po' più grandi rispetto a quelli che trovi sui CD. Ecco, guarda che questo mondo qui sarebbe anche solo da guardare. So che in qualche parte hanno fatto delle mostre di sole copertine, no? Solo copertine di dischi. È un mondo anche solo da guardare, sarebbe anche da ascoltare. Il punto è che qui non abbiamo alcun rapporto con la SIAE. Io ho un rapporto con la SIAE perché sono autore iscritto alla SIAE per i miei pezzi, ma non abbiamo rapporti con la SIAE, nel senso che non c'è feeling, nel senso che insomma la SIAE se ne approfitta un po', vuole una cifra, poi vuole il 4% su tutta la pubblicità che entra, insomma che c'entra la pubblicità, scusa, non ho capito. Quindi noi abbiamo deciso fin dall'inizio di evitare di fare dei programmi musicali. Io canto le mie canzoni perché non sono nemmeno depositate, sì, sono proprio buttate là, no? Per dire, le mie canzoncine, le mie sigle, cioè, i gatti fanno miau, vabbè. Quindi, se c'è qualche accenno a qualche canzone, però non c'è mai qui stato, non so se un giorno ci sarà, un programma musicale vero e proprio, cioè un programma musicale. E quindi questa mia voglia di farvi vedere, ma anche sentire, perché ci sono dei pezzi, ma sono belli, che mi dice? A me piacciono gli LP con le copertine enormi, io preferisco i vinili anche se non ne ho molti, enormi, sono della misura del disco, insomma, esattamente per farci entrare dentro il disco. Io vorrei qualche volta portarvi un po' di roba, no? Anche se, insomma, guardare e non sentire, come se venisse una bella figliolona qui a mi si spogliasse davanti, dice, ma io, no, non te puoi, puoi toccare, solo guardare. Insomma, uno vorrebbe suonare, no? Il disco, cioè, quindi, effettivamente, sto pensandoci. Io a volte nella televisione, come si chiama, tradizionale, ho portato dei dischi. All'inizio avevo anche un giradischi e ci mettevo sopra i dischi, poi ho cominciato a venire fuori male, insomma, si è rovinato tutto il suono, insomma, si è rotto. E quindi non l'ho potuto più fare, però qualche disco, per esempio, ho portato, come potrei portarvi un giorno, tutti i dischi autografati che ho. Ah, che bello, cioè io ho i dischi, gli autografi di un sacco di personaggi anche molto importanti della musica. Questo poi non è vero, perché da ragazzino io andavo a chiedere gli autografi e ne ho due, uno di Peppino Di Capri e uno di Tony Dallara. Vu dovei vedere la gente che c'era, perché oggi Tony Dallara, che magari paga lui per entrare in qualche trasmissione di sfuggita, ma allora era quando c'era come prima, più di prima t'amerò, lui era forte, Ah, sì, sì, andava forte. Sull'onda dei... si diceva che era l'urlatore che in Italia faceva le terzine. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Queste sono le terzine, terzinato, meraviglioso, di allora. E quindi c'era così, era un negozio di dischi, non mi ricordo. Se era il Marchi o l'Alberti, comunque vabbè, forse l'Alberti, sì, non so, il Duomo o era il Marchi, insomma i negozi storici dei dischi di Firenze, non ci si rigirava, e Tony Dall'Ara era lì che insomma godeva di questa popolarità, no? Di questo, successo, è toccato anche a lui, poi non è toccato più, è toccato ad altri, ma... E poi anche Peppino Capri lo stesso, tantissima gente, Peppino Capri era un ragazzuccio con capelli neri e ricciolai. Io amo i vinili, mi dice Angelo, ne ho diversi, un migliaio, io so che tu ne hai 30.000, non mi paragono a te, ma a libri come sei messo? Credo di averne anche di più. questo è il punto. E questo è il punto, forse proprio di più, no, però, perché i dischi sono, come dire, incasellabili, sono secchi. Poi tu dici, che posto prenderà un disco? Poi quando ce n'è tanti, dici, cazzo, non c'ho più posto. I libri sono un po' più grossi, ce ne sono alcuni grossi, altri più fini, però prendono sempre più spazio in un disco, un libro. Ma come si fa a dire di no a un libro? Come si fa a dire c'ho tanti libri, che fo? Li tengo, non so dove metterli, stanno in terra, le pile di libri in terra, cioè i sentierini, li tengo, perché mi piace averli, mi piace tenerli. Li leggi? No, sì, come fa a leggere i libri tutti? Li scorro a volte, guardo le figure parecchio, sì, sì, sì. No, no, ne ho già letti tantissimi nella mia vita, per cui mi sono un po' fermato. Qual è l'ultimo libro che ho letto? Io non leggo mai i libri appena usciti, no? Quelli di moda, sì, quelli che arrivano, i bestseller, no. Ho letto Operazione Montecristo di Lelio Luttazzi, morto da poco, un libro che se lo trovate, l'avevo trovato sul banchino, fantastico, narra della sua esperienza carceraria, di come Walter Chiari l'aveva fregato e che insomma che c'è una cosa che si è ripercossa sulla sua vita completamente. È un libro di un piacevole incredibile, devo dire. Ecco, raramente sono riuscito ad arrivare dall'inizio alla fine. Guarda che non è, per me non è semplice, perché sono sempre in movimento cerebrale, quindi non posso fermarmi su un argomento, sul libro, passo da un altro, ne ho tantissimi, ne trovo e ne porto a casa tantissimi. Oh, sentiamo invece lui, eh? Io non riesco a trovare il tuo, io sono il mostro, sai indicarmi dove potrei trovarne una copia? Beh, guarda, il mostro, sai, è del 2006, ormai di copie non ce ne sono più delle librerie, ma io ne ho un certo numero, non perché le abbia comprate all'editore, perché ci tengo a dire che non ho dovuto comprare un certo numero di copie all'editore come normalmente gli editori chiedono, però me l'aveva date un certo numero e così credo che sia esaurito dappertutto. Però se tu vuoi una copia, quando vieni col tuo direttore, te la faccio trovare, no? Te la faccio pagare il doppio però, perché è raro, è una rarità. Costa 12 euro, dai. No, comunque, quei libri lì, io ce li ho, ce li ebbi in conto vendita, nel senso che non me l'aveva mica, me l'ha regalati, cioè l'autore, una ventina me l'aveva regalati. Ma più che altro, qualcuno da vendere, via via che li vendo poi devo rendere conto, ecco, al mio editore. Vabbè, comunque, ok. No, chiunque volesse un mio libro, fa per dire Il Sondazzo, Cazzate Galattiche, Io sono il mostro, sono disponibili. Mentre Le avventure di Area G, quella fumetti, non c'è più proprio niente. Vedo, quando voi scrivete e si vede il lapis che scrive, vabbè, insomma, ma io butto giù, poi riapparirà. E i libri sono degli amici incredibili, non ti tradiscono mai. Invece certi amici, fra virgolette, spesso, no? Ti tradiscono molto. Oh, se ti tradisci. Sì. Che poi il tradimento non lo puoi avere da un nemico. Perché il nemico è già nemico. Lui non ti tradisce. Non può tradirti. Il nemico ti è nemico, quindi se fa qualcosa contro di te, come te contro di lui. Ma la parola tradimento, quando viene fuori? Viene fuori quando si tratta di un amico. E ti tradisce. E fa qualcosa che non dovrebbe fare. In nome dell'amicizia, insomma, vero? Oppure una donna. Oppure un uomo che tradisce una donna, insomma, come ti pare. Oh, dunque, se me ne porti una copia, mi faresti un piacere. Me la porti davvero? Ci conto. Guarda, il 20, vero? Il 20? Cioè lunedì prossimo? Quando è il 20? Lunedì 20 comunque, no? Vieni col direttore. Sì. Certo, ma il Sondazzo e Cazzate Galattiche ce l'hai. Perché? Mi sorge il dubbio. Ecco, allora. Vabbè. Ma sono uno scrittore del XX e del XXI secolo, così mi dicono su Wikipedia, allora non so fare, che cosa ci posso fare? Quando uno ci può fare? Quindi dischi e libri, libri e dischi, tutti insieme, appassionatamente, mischiati, questi di qua, quegli altri di là, poi si mischiano fra loro, poi c'è Pinocchio. Pinocchio non si tocca. Guarda, potrei vendere dei dischi, da adesso ho fatto le mostre dei dischi per vendere i doppioni, per vendere quelli che non mi interessavano, eccetera. Pinocchio non si tocca. Pinocchio comprende tutto. Libri, dischi, okay, ci sono anche i dischi di Pinocchio, materiale di tutti i tipi. Di tutti il materiale vario, il più vario materiale possibile. Autografato? Sì, certo. Ma io non ti lesino il mio autografo sul libro. È una cosa chic, personalizzato. Come ti chiami? Ma è per mia nonna. Vedi la pubblicità che vediamo in questi giorni con Fiorello che si prende in giro perché ha 50 anni. E io che dovrei dire allora? No, effettivamente qui devo portare un po' i libri, sì, va bene, li porti, una piccola riserva, caso mi venisse qualcuno e dice uno è Luca Cecconi, gliel'ho appicciato. Sì, veniva per l'ultima puntata della stagione, della mini stagione scorsa, e mi aveva chiesto il libro e l'ho portato. Sì, l'ho appicciato, che sola gli ho dato, 12 euro ragazzi, che sola. Vabbè, no, è bellino, anzi mi stupisco. Sì, 33 racconti, Io sono il mostro, è l'ultimo, Io sono il mostro, 33 schegge di pazzia, ognuno col finale a sorpresa, più un giochino che doveva servire allora per scoprire il mio nome e cognome. E lo scopri attraverso degli indizi che trovi poi fino in fondo e alla fine fai l'anagramma e viene fuori quello che viene fuori, capito? Ma io non penso ai libri miei, io penso ai libri degli altri, ai libri degli altri. Il libro è qualcosa che ti affascina, basta aprirlo, tu lo annusi, tu lo... anche quelli vecchi hanno, cioè quelli nuovi hanno quel buon odore magari di stampa buona, nuova, a volte, ma quelli vecchi hanno quell'odore di vecchio. Sì, di vecchio sono stati lì, sono stati da qualche parte, senti, attraverso l'odore ricostruisci anche guardandolo tutto un po' il suo percorso, in che mani è stato, eh? Già. Perché non dedichi una serata a libri e una ai dischi? Faresti una cosa bellissima, ma io più d'una ne dedicherei, figurati, anche perché poi, sai, qui posso portare, io qui ci vengo a piedi da casa e insomma oggi portare questi due che sono pesissimi, devo dire, che hanno fatto i piedi, non ho capito, cioè questi due, no, i libri e i dischi pesano, tu vedi i dischi, li vedi così fini, dice, ma cosa vuoi, fini, che sei da fini e dici, ma cosa vuoi che pesi, vai a fare le mostre del disco, vai, prendi i dischi e vai là, è una fatica enorme, mi fa piacere, un pezzo che non ne faccio, però mi fa piacere farlo, perché fare questa fatica mi piace. G, ma poi hai deciso se fare o no il programma aggiuntivo su TeleG? Certo, io ho deciso di farlo, di fare il TG del G. Sì, aspetto solamente che ora mi torni l'amico tecnico per alcune cose che devo mettere a punto, perché ancora non c'è, e quindi aspetto, penso che un orario tipo le 2:30, perché io mi sono divertito a guardare anche, io sono sempre offline, no? Su Facebook sono sempre offline, perché se no arrivano tutte le chat e non posso... Però ogni tanto, tic, per un attimo, mi metto online e vedo quante persone sono in linea. Certo, è una cosa assurda che io abbia, che so, 4.200 amici e che in linea proprio al massimo ce ne siano 300, circa, un po' di più, un po' di meno, quando va bene. Tanto per vedere in che orari c'è più gente sul computer. È incredibile che tu abbia 4.200 persone con cui sei potenzialmente in contatto e poi tu scopri che in linea ce ne sono pochissime, cioè rispetto al numero totale. Però questo è quello che si scopre, insomma, non lo so, lo scoprite anche voi andando su Facebook, sicuramente vedrete che in merito al numero di amici che voi avete, il numero di persone online è sempre molto molto più basso. Saranno sempre gli stessi? Saranno altri? Si può guardare, ci sono tutti i nomi, ma io non posso stare a guardare i nomi, sennò poi arrivano i messaggini e io non posso mettermi a rispondere. Dunque, ti ho messo sulla bacheca le due canzoni doo-wop versione live. Quando torni a casa, ascoltatele e goditele. Sì. Grazie, caro. Spum. Sì. No, io voglio farlo, quindi anche appunto portare qui un po' di roba ci vorrebbe la carriola, perché sai, poi ti piglia la mano, quanti dischi porti? Ne porti 10, 20, 30, beh insomma, da uno all'altro, quanti libri porti? 20, 30 libri, 40, 100, poi che fai? Li fai vedere? Cioè i libri non li puoi far, cioè al limite uno ne legge un pezzetto, il disco non lo posso far sentire, però far vedere il libro, specialmente quelli illustrati, ma ci sono tante curiosità anche nei libri, nei dischi, da trovare, da spiegare, ci sono delle cose che ci sono grandi pittori che prima facevano gli illustratori di libri, e facendo delle figure completamente diverse, cioè figurine proprio dal librino, perché gli illustratori di libri per ragazzi per me sono il massimo. Io se dovessi dire, guarda, ho tanti quadri, no? Io ho tanti quadri, in casa pieno, pareti piene di due case, poi tutti immagazzinati per ritto in terra da tutte le parti, da tutte le parti. Però se io dovessi dire quali terrei, ecco, allora io terrei quelli che ho in un angolino di casa, al muro, che sono i quadri fatti da illustratori di libri, in particolare illustratori di Pinocchio. Quindi ho, per esempio, un autoritratto meraviglioso, meraviglioso, di Carlo Chiostri, che è stato il secondo grande illustratore di Pinocchio, uno di quelli che hanno dato proprio la fisionomia al Burattino, ma poi ha fatto tanto, tantissimo. Tra gli amici su Facebook, e poi ho anche conosciuto, c'è un suo discendente, un pronipote, insomma, Jacopo Chiostri, che è anche scrittore, tra l'altro. Siamo conosciuti e siamo scambiati un po' le immagini. Anche lui ha l'unica cosa che gli è rimasta, un autoritratto di questo importante illustratore e pittore. Il mio è più bello, l'ha dovuto ammettere, il mio è più bello. Però è bellissimo, veramente, un'espressione. Carlo Chiostri, voi lo trovate, ha fatto migliaia e migliaia di disegni per tanti libri per ragazzi degli anni, cioè, il suo Pinocchio è del 1901, insomma, per dire, no? Siamo lì, a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, Carlo Chiostri è un mito, uno che ha vissuto una vita modestissima, sempre chino su quella scrivania che esiste ancora e ce l'ha Jacopo Chiostri, ce l'ha lui, la scrivania di Carlo Chiostri. Per dire, e ho questo autoritratto che è meraviglioso, è eccezionale. Cioè, vedi quest'uomo come se fosse in casa tua. Ma non quei quadri, sai, sdolcinati, dice, guarda, tutti quelli che lo vedono dicono, accidenti. Vabbè, poi ho un quadretto di Faorzi, Fiorenzo Faorzi, un altro ottimo illustratore di Pinocchio, di tantissime cose, molto ha illustrato la collana quella dei miei ragazzi, no? Di Salani, quella era fantastica, e ha uno stile tutto suo, ho anche un grosso Pinocchio illustrato da lui, grande, bellissimo, che colori. È un quadro anche suo, di Fiorenzo Faorzi. Poi ne ho uno di... che c'ho? Sgrilli, Roberto Sgrilli. Roberto Sgrilli, grande illustratore anche di fumetti negli anni 30, ma poi di Pinocchio e di tantissimi libri per ragazzi, è quello che forse... per primo, io sono risalito a un suo disegno degli anni 40, che ha inventato l'idea di Pinocchio bambino e l'ombra Burattino. Quella stessa idea che signor Benigni ha rubato a lui e a quelli altri che l'hanno fatta, che hanno messo, compreso gli Innocenti, Roberto Innocenti, grande illustratore, diciamo, attuale, contemporaneo, ha fatto un finale di Pinocchio con questa idea qui. Però prima sempre del film di Benigni. Vabbè, quindi Roberto Sgrilli, una bella venuta di Viareggio. Sì, Sgrilli era fiorentino, tutti morti. Una bella venuta di Viareggio, sì. Poi c'ho un Roberto Lemmi è uno che in casa mia non dovrebbe esserci. Invece ho due cose sue. Sì, Lui è stato un grande disegnatore per i cacciatori. Le riviste, sai, le riviste Diana, questa roba qui, che si facevano a Firenze. Dovete sapere che Firenze è stata la culla degli illustratori di libri per ragazzi fra l'Ottocento e il Novecento. C'erano le case editrici giuste e c'erano i giusti illustratori, che venivano tenuti a stecchetto, che non guadagnavano niente, facevano migliaia di disegnini. E poi, vabbè, però per me restano grandi, grandi artisti. Roberto Lemmi c'è una bella cosa che probabilmente è stata anche pubblicata su qualche rivista, insomma, un ragazzo, anni 30-40 sicuramente, che porge un mazzo di fiori a due donne molto ben vestite, molto alla moda di quell'epoca. Grandi colori, grandi cose. E un'altra, visto che aveva molta passione per gli uccelli, però purtroppo gli sparava, però un altro in rame, uno sbalzo in rame bellissimo, devo dire, non di quelli da battaglia, dei mercatini, bellissimo, in cui ci sono degli uccelli bellissimi, sbalzati, proprio un quadro, di Roberto Lemmi. Io sono un estimatore di questo pittore, disegnatore, ma nello stesso tempo devo dire che ha dedicato quasi tutta la sua carriera alla caccia, al mondo della caccia, illustrando la caccia e cacciando. E questo non mi va giù, però del resto se io ascolto Puccini, e Puccini è il massimo della musica, è il massimo di quello che tu puoi ascoltare con amore, con il cuore, con trasporto, perché ti porta chissà dove. Puccini, un'anima eletta, elevata, solo un'anima elevata può fare quelle musiche che ti toccano dentro. Era un grande cacciatore di folaghe, vero? Sappiamo, sul lago di Massacciuccoli. E via. Diciamo altri tempi, mettiamola così. Però io disgiungo la vita di un artista dalla sua opera. Se no, per molti artisti proprio, cioè, tu guardi Caravaggio, c'è un assassino. Cioè, voglio dire, ma io guardo Caravaggio per quello che ha fatto. Insomma. Quindi, ecco, poi che cosa ho? Un Riccobaldi, dunque anche Lemmi ha illustrato Pinocchio, anche Riccobaldi ha illustrato Pinocchio, e ho un suo quadro, una sua bellissima china, devo dire, bellissima, un vecchio dentro un bosco disperato messo lì, insomma, così, sì. E già, insomma, sono tutti quadri di illustratori per ragazzi. Ecco, ci vorrebbe uno Squillantini. Squillantini, non ce l'ho, Squillantini ha fatto delle cose molto belle, ha fatto dei quadri, il casinò, le donne perdute, gli uomini di una certa età che vanno in questi posti fumosi, avete presente i quadri di Squillantini? Beh, Squillantini invece faceva delle illustrazioni per ragazzi assolutamente ingenue, proprio completamente diverse, ma diverse. Io ne ho una trentina di questi libri illustrati da Squillantini, perché via via che trovo un libro illustrato da Squillantini lo prendo e lo metto da parte, metto tutti insieme, specialmente per Salani, tutta gente di qui, chi è diventato un grande pittore, chi ha fatto il pittore, diciamo, a côté, cioè parallelamente, ma soprattutto ha fatto l'illustratore. Ah beh, devo dire che di Roberto Sgrilli io mi vanto di possedere la copia di Pinocchio, del suo Pinocchio illustrato da lui, che apparteneva a lui. Sì. L'editore gli aveva dato una copia che era rimasta ancora intonsa, e lui poi è morto. Tutti i suoi libri che aveva sono andati in un negozio, miseramente, devo dire, per 15.000 lire. All'epoca comprai questa copia di Pinocchio, che mi dissero: questi sono tutti i libri che vengono dalla casa di Roberto Sgrilli. Erano quasi tutti illustrati da lui, che lui raccoglieva come chiunque farebbe, no? È stato un libro, l'editore dà la copia, lui la mette lì. E quel Pinocchio è fantastico. Io non l'ho, non mi ha tagliato le pagine. Sì, ma ci mancherebbe altro. Per me quello è intoccabile. Le figure le guardo, perché le figure fortunatamente quelle fuori testa si possono vedere ugualmente. Che fascino, ragazzi, che bel Pinocchio, tra l'altro, piccolo di grandezza, ma... Dunque, Turandot e di Puccini. Ah sì, davvero? Turandot e di Puccini, ma va, chi l'avrebbe mai detto? L'ultima opera di Puccini che lui non riuscì a finire. Non riuscì a finirla. No, beh, insomma, gliel'hanno finita. È bellissima. Vincerò, vero? Ce l'hanno un pochino fatta venire a noia, vincerò. Però... è una grande opera, non so, di Puccini, perché qui si passa di palo in frasca, di Puccini, per esempio la Madama Butterfly, che viene da una storia francese che si faceva in teatro, insomma, e Madama Butterfly è forse quella che ti tocca più, di più, con questa giapponesina poverina, Ma dai, che si fa harakiri, Ma quando si senti un bel di vetremo, ti senti un bel di vetremo spuntare un fil di fumo? Ma senti che cosa c'è dentro a quella musica e dentro a quelle parole, dentro a quel significato di questa donna che aspetta che torni il suo uomo, che torni l'americano, ma gli americani, tu no, la moglie sto pischero. Capito? Lei c'aveva un bambino, lui era partito, torno, ti sposo, stai tranquilla, butterfly, farfalla, e poi invece per la disperazione lei si trafigge, perché queste opere devono morire, se non muore qualcuno un va bene, però quando lei dice che un giorno vedremo tornare questa nave, la nave bianca, appare, questa speranza. Ma poi la musica, come faceva quell'uomo materiale, quell'uomo cacciatore che sparava agli uccelli, che con le donne, qua, là, giù, su, sigaro sempre in bocca, godereccio, si metteva al pianoforte e quest'uomo diventava un angelo, ascolta un bel di vetremo, spuntare un fil di fumo. Lì dentro c'è tutta la speranza dell'essere umano, dell'umanità, oserei dire. Speranza che poi viene regolarmente delusa. Purtroppo è così. Che vuoi farci? Ci vuoi qualcosa? C'è niente da fare. Però, come nell'opera, c'è quel momento che ti apre, ma poi tutta. Ma la Butterfly è il massimo, cioè te fa piangere, cioè quella è l'opera fatta apposta per farti piangere, ma non con la sceneggiata napoletana, con queste cose triviali, con queste cose volutamente drammatiche, con finezza, con perfezione. Madonna. Poi non parliamo di Tosca, Bohème, grandi opere, cioè senti queste romanze e dici, ma come ha fatto un essere umano a tirar fuori dal niente? Perché c'erano stati fior di compositori prima di Puccini, lui è stato uno dei più recenti, lui è morto insomma nel Novecento, lui fa parte, si può dire, degli autori del Novecento. Prima di lui Verdi, ovviamente, prima di lui Wagner, Rossini, grandissimi tutti, Bellini, Donizetti, tutti prima di lui, e lui ha tirato fuori qualcosa che gli altri non erano riusciti a catturare. Hanno fatto gran belle cose, lo stesso Giuseppe Verdi, certo, ma Verdi non ha mai avuto il tocco meraviglioso di Puccini. Che scherzi? Ha scritto grandi cose, certo, memorabili, Giuseppe Verdi, grandissimo, per carità di Dio. Però se io sento la marcia della Ida, c'è un fale, oppure va pensiero, non mi tocca, dico bello, bello, tra l'altro tre accordi, roba da balera, no, la donna è mobile, roba da fare in tre accordi, quindi semplice, la semplicità va benissimo, intendiamoci, ma non ti tocca dentro. Puoi dire, oh che bello, senti bello il coro dei Nibelunghi, no? Va pensiero sull'ali dorate. Certo. Però, Puccini, anche il coro muto della Butterfly, un coro, cioè, immaginare un coro a bocca chiusa. Ma sarà una cosa stupenda, originale, che poi fu copiata in una canzone che si chiamava Tornerai. Tornerai da me perché l'unico sogno sei. Io so queste canzoni anche perché me le hanno insegnate i miei genitori. Dovremmo tutti, chi è genitore che mi sta ascoltando, dovrebbe insegnare le proprie cose ai figli. I figli devono sapere quello che è successo prima di loro, prima che loro nascessero, e prima a quando i loro genitori non si conoscevano nemmeno, erano ragazzi, perché è una cultura enorme, e poi quando avrà dei figli farà lo stesso con i propri figli, perché vanno tramandate queste cose, non solamente dalla pubblicità, perché la pubblicità cosa fa? Prende le canzoncine belline, no? Anche negli anni 50, anni 60 e così via, quelle più accattivanti, e le mette, perché sono belline, e le mette dentro la pubblicità, così tira di più. Ci si può chiedere perché la pubblicità usa spesso canzoni vecchie. Una risposta può essere perché puntano a un certo pubblico, il pubblico che so di 40 anni, ti fanno sentire le canzoni di quando quello che ha 40-50 anni e che è quello che ha il potere d'acquisto, che paga, che spende, era un ragazzo e quindi si ricorda meglio. Però c'è qualcosa che non va, perché molto spesso sentiamo nella pubblicità canzoni degli anni 50. Ora, gli anni 50 cominciano a essere lontani, veramente lontani. Lo so, purtroppo lo so che sono lontani. Meravigliosi ma lontani. Qui senti una pubblicità con un sottofondo di Only You. Cioè, ormai che ascoltava Only You c'ha una certa età. È quello che ha già un po' oltrepassato quello che in famiglia il potere decisionale, cioè l'uomo dai 40 ai 50. Eppure trovi queste canzoni ancora, quindi questo non ha più l'alibi di catturare la nostalgia delle persone che hanno una certa età precisa che serve a loro, che devono colpire con la pubblicità il target famoso. E allora ti chiedi, come mai queste veramente vecchie, ma vecchie, vengono usate per la pubblicità? Ci sarà un perché, perché sono meravigliose, perché sono semplici, belle, e i bambini, e questa è una cosa molto bella, le imparano anche se pezzettino, anche se a volte storpiate, perché per far rientrare il pezzo, il pezzettino dentro il tempo che hanno per fare lo spot, a volte squadrano, tagliano in modo che il tempo non torni più. Però bene, cioè che non imparino quello i ragazzi. Però i ragazzi sanno, conoscono certi pezzi anche attraverso la pubblicità, ma non basta. I genitori in casa bisogna che si insegni tutto quello che si sa. E fra quello che si sa c'è anche la musica, sono anche le canzoni vecchie, tra le altre cose. Ci sono i libri vecchi. Ora, per esempio, un ragazzo di oggi che ti fa leggere, che so, Harry Potter, va bene, per carità, sono libri interessanti, belli, sono i libri di oggi. Ma come si può non spingere un ragazzo oggi a leggere Jules Verne. Si deve. A leggere Kipling. A leggere Jack London. A leggere Defoe. Robinson Crusoe. A leggere Herman Melville. La balena bianca. Moby Dick. A leggere Mark Twain. A leggere, insomma, si dovrebbe, perché pur essendo ambientati in epoche diverse, dove non c'era certamente quello che c'è ora, quindi non rispecchiano il mondo attuale, questi libri danno il senso dell'avventura molto più di qualsiasi altro libro che possa essere concepito oggi. Quindi io consiglierei, non per riempirli di vecchiume, è giusto che i ragazzi facciano quello che vogliono, cioè computer, ci mancherebbe, PlayStation, tutto, che c'è? Wii, la Wii, qualsiasi cosa, fagli cosa, delle cose che oggi sono di oggi, ma non dimenticare di far leggere loro quei romanzi che hanno conservato dei valori che forse non si ritrovano più oggi in certi romanzi anche per ragazzi. Quindi se un ragazzo mi legge Michele Strogoff di Jules Verne o di Giulio Verne, insomma, come si diceva allora, non fa che bene, non gli fa che bene. Vediamo un po', l'ho detto uno, Michele Strogoff, ho girato il mondo in 80 giorni. Oggi leggono i libri dei vampiri. Certo, sì, certo, è vero. Oggi nessuno deve impedire che si leggano i libri di oggi, ci mancherebbe. Sono chi li scrive che deve fare. Ma anche, dovrebbero esserci, io credo anche gli insegnanti dovrebbero inserire qualcosa e qualcosa, qualcosa di vecchio. Per esempio, guarda, c'è Piccole donne, che è un capolavoro, Piccole donne, della Olcott. Piccole donne è un capolavoro, lo può leggere anche un maschietto, ma anche la femminuccia. Poi c'è Piccoli uomini, c'è anche vedo, Le piccole donne crescono e via. Ma sono dei classici che ti insegnano a essere una persona, veramente. Quindi io credo che il libro della giungla, il secondo libro della giungla, cioè queste cose qui, debbano essere il pane quotidiano. Uno pensa, un ragazzino, quando comincia a leggere, purtroppo tutto sta nel cominciare, nel buttarsi nella lettura, perché l'epoca non è molto libresca, specialmente per i ragazzi. I ragazzi hanno tante altre cose che possono fare. E quindi, insomma, un gioco con la PlayStation, scusa, stanno lì un paio d'ore invece di leggere un libro, però che vuoi fare? Non glielo puoi impedire, non glielo devi impedire. Che questa è l'epoca che devono vivere, non devono vivere nel passato, ma sapere il passato, questo è molto importante, perché c'è questa ignoranza, la gente non sa più niente di quello che è successo 30, 40, 50 anni fa, invece guarda, a volte trovo dei ragazzi che mi stupiscono, perché forse sono come me, quindi perché sanno delle cose, dico, ma te questa cosa non dovresti saperla per l'età che hai. Lo so, io la so. Dice, ma come? Questo qui c'ha, eppure sa, bene. Questa è una cosa molto bella. Sono rari, ma si trovano ancora quelli che sanno cose che non dovrebbero sapere per età, ma che per buon senso dovrebbero sapere. Il pane quotidiano dei ragazzi, le Facebook, vabbè, ma Facebook io lo trovo una cosa non solo da ragazzi, anzi, molta gente matura c'è su Facebook, anche molti immaturi, qualsiasi età. Però Facebook è abbastanza adulta, eh? Ragazzini, inini, meno, pochi, gente con famiglia, insomma, gente non proprio ragazzetto. Comunque ci si perde molto tempo, eh. Vabbè, io su Facebook ci perdo molto tempo perché sono creativo, e non posso essere passivo, io sono passivo, piglio le varie applicazioni, mi ci butto, mi ci metto a giocare, ma per carità di Dio, io cancello, ve lo dico, cancello tutto, quella roba che arriva, un dono, un gift, o questa, quella, io cancello tutto, non voglio nulla, grazie, sono ignorante, mandano i fiori, i baci, non li ricambio, cancello subito, tolgo. Beh, ma scusa, io faccio qualcosa perché gli altri vengano sul mio profilo a vedere quello che io ho messo. E ci riesco perché vedo che c'è sempre molto movimento. Ma ti rendete conto che io giornalmente posto su Facebook dalle 5 alle 6, 7 o anche 8 fotografie, quando invece non metto un album intero tutto insieme, eh? Ta 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 ta, 190, come per la pensilina, no? Tutti i giorni, eh. A un certo punto dovrò smettere, però io mi rendo conto che ci sono persone che un po' l'aspettano, e gli, sì, è quello che metto, e mi fa piacere, insomma, effettivamente, perché io queste ricerche, tutte queste cose le faccio per me, perché mi piace farlo, se no non lo farei, e se no chi mi paga? Nessuno, cioè, perché lo dovrei fare? E, però, chiaramente, per me e per gli altri, perché quando uno fa delle fotografie, io mi sono buttato sulla fotografia, faccio queste fotografie, però poi che me le tengo tutte per me, me le guardo, oh, guardo bellina questa, oh carina, uno come me ha bisogno di comunicare, quindi io comunico attraverso delle immagini, quelle che mi sono sempre mancate nel periodo radiofonico, nel lungo periodo radiofonico, e così creo anche delle polemiche, la gente a volte vede solo quello che vuole vedere, anzi spesso, e non vede tutto, cioè, ho 130 album, credo che sia un record, non so chi abbia altrettanti album su Facebook, però 130 sono tantini, sono tantini, sentiamo, leggiamo figliuoli, dunque, secondo me hai troppi album, io li ho visti tutti, sì, come ti ha fatto? Ma se tu unificassi qualche album forse sarebbe meglio. Lo so, sai perché, Matteo? Il problema è che tu metti delle foto, te le guardano sul momento, poi vanno un po' dentro, gli album si allontanano, tutto si allontana su Facebook. La cosa un po' più antipatica è questa. Le cose passano, vanno. Per questo io ho deciso di fare gli album e su quelli mettere foto e commenti, perché quelli rimangono, gli album rimangono, effettivamente. Certo ho degli album di 5-6 foto, no? 4-10, perché riguardano un argomento e non posso mischiare tutto, purtroppo. Certamente guardare, ci sono alcuni album che riguardano me, che sono alla radio, tutte fotografie mandate da ascoltatori che poi ho scannerizzato, ci sono altri album, diciamo, di altro tipo, quello delle cartoline che prendono per il culo i cacciatori, 20 cartoline, oppure quello su Pompei con tutte le foto porno Pompei, poi però quelli, ci sono alcuni che io curo giornalmente, altri che sono rimasti un po' lì, altri che vanno via, per esempio c'è il primo Firenze Rizzati, io sono già al secondo, vero? Ma il primo poi va molto in fondo, no? Fra gli album, uno non si ricorda che c'è stato un primo, però ci ho messo numero 2, numero 1, se vedi che è quello attuale, numero 2, ci sarà un numero 1 da qualche parte, no? Basta andare a ricercarlo. Lo stesso per Firenze rara, nascosta, sconosciuta, eccetera. anche lì siamo al 3, no, siamo al 2. Qual è che? Ah, siamo al 3 di Sui muri di Firenze, siamo già al terzo album. Pensando che un album contiene 200 foto, penso un po' te, 400 sono già messe da parte, più ci sono quelle di questo terzo album sulle scritte, e quelle ci sono tutti i giorni. Cioè, c'è lì una miniera, un pozzo senza fondo, capito? Sì. Però curo solamente quei 4, 5, 6 album, poi ne faccio di nuovi via via che mi capita, e quelli che curo sono, dunque, Sui muri di Firenze, Firenze rizzati, ora ho cominciato le stradine di Firenze, che mi piace tanto, Sì, a volte anche quelli che hanno pochi commenti, chi se ne frega, li metto perché sono bellini, e poi le foto bislacche, sono delle cosine simpatiche a volte, no? Sì, certo, foto bislacche, poi che so? Questi sono quattro, ma ce n'ho di più. C'è l'erba di casa mia, questi, in questo momento non lo sto curando, l'erba. Che ci metto poi? C'è questo bellissimo perché Firenze è bella, Firenze è pura bellezza. Ah, Firenze pura bellezza, mi piace, solamente che non ho molte foto, cioè è difficile riuscire a fare foto così, insomma, sempre, queste foto verso l'alto, cioè se tu vuoi la pura bellezza di Firenze devi andare verso l'alto, così non vedi le scritte sui muri, non vedi la merda in terra, le pisciate, i brutti cartelli stradali, le macchine, tutto i trammi e gli autobus, tu li vedi più. Non vedi più nulla, vedi solamente un monumento e il cielo. Firenze, pura bellezza. Mi piace, da poco che l'ho messo, ma insomma, anche finirà presto, ma è da tenere, insomma, in considerazione. E, insomma, questi album che riguardano Firenze e non solo, perché poi... poi l'altra Firenze... Sì, no, quella l'ho detta. L'ho detto. Ah, anche le vetrine di Firenze, vetrine fiorentine. Sì. Intanto vedo una vetrina che mi garba, tra. Poi c'è, con rispetto, cacando, ogni tanto se vedo una merda che abbia un significato, insomma, no? Sui marciapiedi e così via, io la fotografo e, con rispetto, cacando, la pubblico. E così via, insomma, dai, tanta roba. Questi sono quelli che, anche l'altro, casi risolti, no? Firenze rizzati, casi risolti. Insomma, ogni tanto anche casettino risolto, scusa, io è un po' che avevo segnalato la pensilina, è un po' che avevo segnalato il pozzo a Santa Trinità che andava ripulito, è un po' che avevo segnalato una cosa, a volte è capitato che segnalo una cosa, dopo due giorni me l'hanno bella sistemata. Per riuscire a far mettere una pezza su un certo cartello stradale che indicava il teatro della pergola da tutte e due le direzioni, l'avrete visto prima, ho messo delle fotografie un bel po' di tempo fa e poi recentemente ci ho fatto un filmatino che ho messo su YouTube. Dopo questo ci hanno pensato, ma era più di un anno era che avevo messo questo. Dopo questo hanno pensato di tappare la parte sbagliata, la freccia sbagliata. Perché so se l'avete visto, il filmatino lì, così, la cazzatina, ma io che non riesco a sapere dove sia la pergola, perché non riesco a trovare la direzione giusta, perché sono due direzioni opposte, una è giusta, l'altra no, io so qual è quella giusta, però una io non la sa, va a finire, se ne va a finire alla fortezza, tutto a diritto di là, alla fortezza, che cazzo c'entra la pergola o la fortezza? O la fortezza o la pergola, che senti il culo le 40 ore, via, leggiamo, è un po' che aspetta qui. L'album più bello è quello dove ci sono le foto di tua mamma, che è una donna bellissima, sì, però ci sono solo due foto in quell'album lì, forse quello più piccolo, si chiama Lei, si intitola Lei, la mia madre era una donna bellissima, ma da tanto tempo non lo era più. Che tristezza. Che tristezza non tanto la morte, che arriva a 94 anni e dici, e ci stai male lo stesso. Cioè, beh, è una vecchia. Ma vedere una donna bella in quel modo, perché era bella, era bella. Fanno le miss, ma lei era bella. Ebbene, cioè, purtroppo non ha trasmesso a me la bellezza, vabbè. Io ho preso la parte di madre, ma non ho preso come dire, vabbè, ciao Pet. Vederla cambiare, vedere questa persona che da bella e giovane, insomma, io l'ho conosciuta, come dire, abbastanza giovane, e quando mi ha fatto, non era una ragazzina, no, però, poi le foto, e vederla declinare in quel modo, questa maledetta vecchiaia, questa maledetta, cos'è? Nemica che abbiamo, che ci trasforma, che prende una donna bella, perché poi bella o brutta è lo stesso, giovane comunque, e la fa incurvare, cascare praticamente a pezzi, cascare la pelle tutta ciondoloni, tutta un niente, un osso. Una non riesce più a stare in piedi, magari la mente le funziona ancora. E come? È lì che ti poni tante domande e dici, ma cazzo, ma perché? Perché uno deve essere in un modo e poi deve essere diverso? Peggiorare, andare a peggiorare mai a migliorare, no. Non è come quella cosa di Woody Allen che uno nasce vecchio e muore bambino in un orgasmo. No. Questo fa venire molti pensieri. Però io ho deciso che sia di mia madre che di mio padre terrò solamente quella documentazione fotografica che riguarda la loro gioventù. Fino a quando non sono nato io. Cioè, tengo tutto, ovviamente. Però sto in casa ho molti album, ho sistemato tutte le cose, ho fatto ricerche anche di loro, tutto il materiale possibile, lettere. E il periodo bello, quello fino a che non sono nato io. Perché? Perché io sono nato in coincidenza con le disgrazie della mia famiglia, la guerra. E quindi il fatto che io sia nato è sì, è una coincidenza, però è una specie di spartiacque, no? Da una parte c'è la vita gloriosa, giovane, baldanzosa, dopo c'è la fame, la disperazione, un bambino piccolo da tirare su. Quindi io li voglio vedere solamente quando erano belli. Mio padre non è mai stato bello, ma quando era baldanzoso, e dopo è stato piegato anche lui dall'età, perché è morto, ma dagli avvenimenti. Quindi per me loro sono i belli, i giovani, che sono sposati alla chiesa di Santo Stefano al Ponte ed erano splendenti. Io sono nato dopo 5 anni dal loro matrimonio. Il loro matrimonio, devo dire, l'11 settembre, data fatidica, è stato venerdì l'11 settembre. Che giorno è oggi? Certamente ogni 11 settembre io penso a due cose. Una però è il matrimonio dei miei genitori e l'altra si sa cos'è, quella a cui pensano tutti. fa riflettere tutto questo. Quando te le vedi da vicino le cose, ti rendi conto. Che poi sarà la tua sorte se riesci a diventare vecchio. Che poi noi tendiamo a dire, speriamo ad andare avanti. Più tardi possibile venga la morte, no? Quindi noi si aspetta, si desidera di diventare vecchi per vivere più a lungo possibile. E non ci rendiamo conto che la vecchiaia è già morte, è già umiliazione più che morte. Prima della morte, l'umiliazione. La morte e poi la liberazione. Ma ce l'ha fatta apposta? No, se lui ce l'ha, lui ce l'ha fatta apposta, no? Ce l'ha fatta apposta, dice, così tanto tu sei vecchio, tu non aspetti altro di morire, no? Non è che muori nel fiore degli anni, parlando sempre di morti naturali, Fiore degli anni, adesso, No, sei vecchio, dice, ormai, che ho fatto. Già ti abituo all'idea, questa decadenza ti abituo all'idea. Non l'accetto molto volentieri, no, perché non è giusto, tu lo devi sapere, non è giusto, basta o sì, no, perché poi ora tu mi hai portato su questi discorsi della mia mamma, sono riflessioni che vanno oltre la parentela, capito, si allargano, io allargo sempre tutto. Metti anche le foto di quell'obbrobrio a Novoli del Palazzo di Giustizia. Beh, vedi, io sto lavorando molto, insomma, se lo puoi chiamare lavoro, ma è un lavoro, anche quello. Facendo foto molto in centro, perché in centro ci sto quasi sempre. E ho deciso di stare in centro, cioè non, perché una città intera comincia a essere pesante, no? Da documentare, e lui dice sto nella cerchia delle mura, è lì. Uno va scritto oggi, deve stare parecchio in centro perché tutte queste foto, però ci sono cose anche esterne che rovinano parecchio la città. Capito? Ma quando io vado lì, faccio le foto al Palazzo di Giustizia, che cosa ho risolto? Non ho risolto niente, non è né bello e quindi non posso inserire in nessuno. Cosa faccio vedere? Le architetture triangolari? Non so, c'è qualcosa che non mi attira a far fotografie lì. Qualcuno potrebbe venire anche bene. Si rischia. Insomma, guardando sono andato a finire questi discorsi, ragazzi. Però mi piace. A me piacciono le puntate di introspezione così, in cui si può approfondire, cioè io posso approfondire un argomento, voi ogni tanto mi date uno spunto, me lo spuntate un po' e via. Credo che sono le puntate migliori. Domani, che succederà domani? Domani abbiamo degli ospiti. Davvero? Ma gli ospiti? E chi sono? Vuoi vedere un po'? È un gruppo. Sì. Ho un gruppo domani. Vengono da Pisa. Davvero? Faranno anche qualche cosa, qualche pezzettino, eh? No, ma loro volevano venire con tutta la roba, la batteria, qui, c'è delle scalettine strette, ci passa nemmeno. No, verranno così, in supplesso, no? E quindi sarà una sorpresa, un gruppo, di ragazzi che suonano. E poi? Ma poi, speriamo che piova, così si pulisce un po' il piscio della città, e non ho altro da dirvi questa sera, perché no, volendo io potrei andare avanti, sai, la notte, domani, mattina, cioè, gli argomenti, passare da un argomento all'altro e poi inventarsi la vita così. E tirar fuori cose che non avevi pensato prima e che non avevi detto mai, oppure che avevi detto ma in un altro modo. Però, essendo le 23 e 36, abbiamo superato il normale limite dei nostri incontri. Mi tirerà fuori la mamma, queste cose qui, quindi domani continuerà, non so se domani ci sono gli ospiti, allora facciamo così, se questi ragazzi sono molto bravi a cantare, a suonare, io non canterò, non suonerò, va bene? Come successe con gli amici Gog Magog. Se invece, insomma, fanno schifo, no, scherzo, se invece insomma ci si può stare, la merdosetta la faccio anche domani, magari cercando di non sbagliare le parole e di non trovarmi un po' in alto mare, perché le parole in queste canzoni sono tutto, cioè se non spieghi bene la situazione, tutto quello che ha fatto la merdosetta, non va bene, il testo è tutto in questi pezzi. Anche se la musica è così dolce, come fa, come fa, come fa? Cara, tanto ieri sera non sarebbe stato niente se non ci fosse stata gente. T'ambrattati in muso a tutti, meglio quando tu fai rutti. Ma care proprio no, merdosetta. Tu n'ha fatta una... Basta. Il tappo mi serve anche domani, perché devo fare la sceneggiata, però devo fare per bene, perché se io sono una chitarrina il tappo lo posso tenere in mano. Ecco il tappo, se lo metto, farò una parte a cappella. Le appelle nella vita se ne fanno tante, una delle quali potrebbe essere salutarvi e non andare avanti con questo programma che vede i miei due Pegasi, anche te, dai, ven via, che tu Fausti da parte, sei messo a piangere, aveva l'ali mosce, dai, vieni, eccoli là, guarda come sono rampanti, guarda. Le ali ce l'hanno, vediamo se si possono inquadrare meglio, Vediamo. Giù, forza. Allora. Ah no, sì, va. Ma ti pare? Ecco, avevo pigiato la cosa sbagliata. No, mettetevi per benino. Così. Così, così. Guarda, così. Guarda che roba. Ragazzi, sono proprio belli i miei cavalli. Sì. Ed è con loro che vi saluto, perché non chiudo, io lascio andare, che tu vuoi, vediamo se c'è, che poi mi manda messaggini all'ultimo momento su Skype. Stasera la trasmissione mi è piaciuta particolarmente, mi fa piacere, tra l'altro non è la prima volta che faccio trasmissioni intimistiche, nei primi 4 mesi è successo, siccome ho avuto sempre molti ospiti in quell'epoca, io ho deciso in questa seconda stagione di andarci più piano con gli ospiti, perché non sempre insomma gli ospiti poi rendono sotto l'aspetto del programma. Allora quando mi trovavo solo, quelle poche volte che non avevo ospiti, mi lanciavo in questi discorsi, molto spesso ho fatto discorsi di questo tipo e piace molto anche a me. Poi sai, dipende, qualcuno dirà che palle, qualcun altro dirà invece è il G che mi piace. Questo è, sai, è normale. Questo è il G che mi piace. Ma ragazzi, ora basta, voi mi fate ombra. Oh, ecco, vedi? Non è ombra. Prendono la luce loro e non viene da me. Sta faccia, aspettate. Chiudiamo. Allora, grazie ai miei Pegasi. Grazie a me. E ci vediamo e ci sentiamo domani. Nel frattempo, con gli ospiti, Absinthe, si chiamano Absinthe. sai l'assenzio? Absinthe. Quindi l'assenzio è una cosa strana, l'assenzio fa andare di fuori testa, eh? L'absinthe. Beh, quindi che si fa? Che si fa? Ah, niente, si saluta. Io poi rimetto a posto e dopo chiudo la trasmissione. Quindi il fuori line, fuori onda, quello che volete, va avanti. Ciao a tutti dal vostro caro, dolce, amaro, amato, odiato, umano e disumano, amico G. Questo è per vampiri, eh? Sì. Ciao. Oh, merdosetta, tu n'ha fatto una setta e t'aveva anche ragione e t'ho detto... Io sono un coglione. Vediamo un po', eh. Vediamo questo, eh. Vediamo un po' come... No, mi piace di più se sono... Ecco. Ma si leva TeleG, si leva TeleG. Dai, abbiamo TeleG, dai. Non è TeleG. Se si levate le G si possono centrare meglio, guarda. Sì, sì, sì. Dai. Casomai si dovesse fare una ripresa fissa da qui. Allora. Non devo dimenticare l'ombrello. L'ombrello si dimentica solo quando non piove. Poi, quando piove poi ti ricordi di averlo da qualche parte.
Questa?
Sì. Ma sai che bello?
Questo è il cavallo?
Sì, sì.
Ah.
Ecco come ci serve. Fuori onda, fuori onda. Thank you. senso.